qui Radio Nazionale Veneta.
Vi parla Germano Batilana.
Diamo inizio alla trasmissione dal libero territorio veneto.
Buonasera a tutti i nostri radioascoltatori, questa è Radio Nazionale del Veneta, vi stiamo trasmettendo dai liberi territori della Veneta Serenissima Repubblica. Oggi andremo a parlare un po' di tutto, non sarà una puntata monografica, ma andremo a parlare sia del 25 aprile, sia delle elezioni amministrative e parleremo anche della questione del Mediterraneo. Ecco. Noi quando parliamo del 25 aprile, cosa diciamo? Diciamo che il 25 aprile è un momento di gioia per il popolo veneto, nel senso che siamo che il popolo veneto con la liberazione dalla canaglia nazifascista abbiamo da una parte conservato l'integrità territoriale della nostra patria, perché come qualcuno forse non sa o qualcuno forse fa finta di dimenticarsi, la provincia di Belluno era stata concessa dalla canaglia fascista al Terzo Reich ed era amministrata dalle forze del Terzo Reich, dal Gulagter mandato da Berlino, eccetera. Dopo non dobbiamo assolutamente dimenticare quanti morti ha subito la popolazione veneta dal 1940 al 1945. Morti dovuti all'Italia, morti che ci sono stati durante le varie guerre scatenate dall'imperialismo italiano contro i vari popoli d'Europa. Ha dichiarato guerra praticamente a tutti, mandando i nostri popolazioni, i nostri uomini a combattere per aggredire i vari stati. Non dimentichiamoci anche che non solo hanno pagato gli uomini, ma hanno pagato anche le donne, sia le donne che subivano i bombardamenti, sia i bambini, sia i vecchi. Ma pagavano anche quando hanno portato avanti la resistenza nel nostro paese. Quando parlo del nostro paese parlo del Veneto, e però non mi sento di scordare che ci siamo alleati, non solo i veneti combattevano contro la canaglia nazifascista, ma c'era anche il resto della penisola, c'erano i vari partigiani, i movimenti di liberazione del resto del mondo, c'erano le potenze alleate e tutti insieme, ognuno rispetto alle proprie forze, alle proprie capacità, alla propria determinazione, ha dato un contributo estremamente positivo a liberarsi dal fascismo e della canaglia nazista. Ecco, questo non potrà mai essere scordato e il Veneto Serenissimo Governo non scorderà questo, e non solo diciamo questo, ma diciamo anche che proprio la liberazione è avvenuta nel giorno del 25 aprile, che è il giorno di San Marco, e speriamo che San Marco ci abbia aiutato anche lui a liberarsi dalla peste nazifascista. Ecco, questo noi, e quindi la festa di San Marco e la festa della liberazione è un tutt'uno che si unisce e che dimostra che un popolo può e se vuole, se è determinato, se è deciso, può liberarsi da chi tenta di opprimerlo. Ecco, noi imputiamo anche allo Stato italiano, questo Stato fantoccio, che attraverso le aggressioni che ha fatto ha portato a una brutalità indescrivibile tutti quanti quelli che hanno combattuto per varie ragioni con loro, perché i crimini commessi dai soldati italiani in tutto il mondo sono crimini inenarrabili che fanno concorrenza ai crimini commessi dai nazifascisti. Questo sono dati di fatto, e poi siccome che non siamo abituati a sottrarsi a niente e a nulla, diciamo che i crimini commessi dallo Stato italiano, dal governo italiano, dalle forze armate italiane nei popoli della ex Jugoslavia sono anche questi inenarrabili, perché l'Italia non ha commesso soltanto massacri in Etiopia, non ha commesso massacri in Libia, non ha commesso solo massacri in Grecia, in Albania, ma ha commesso massacri orribili, soprattutto nella ex Jugoslavia, contro popolazioni inermi, e che comunque, anche se non erano inermi che combattevano, stavano combattendo per la propria libertà, per la propria dignità, ed erano a fianco di chi voleva liberarsi dalla canaglia nazifascista. Tutti quanti, noi disprezziamo tutti quanti quei rottameria che adesso tenta di sovvertire la storia, non perché il problema è questo: dobbiamo trovare un punto di fraternità con i fratelli della ex Jugoslavia, sloveni, croati, dalmati e quant'altro. Ma per fare questo bisogna che l'Italia ammetta e chieda scusa, come ha fatto con la Libia, chieda scusa dei crimini commessi. Questi sono dati importanti. Finché non si riconosce questo, non si riesce a trovare punti di congiunzione con i fratelli sloveni, croati, dalmati e quant'altro. Tenendo conto che da sempre l'Italia ha aggredito il popolo slavo, l'ha aggredito nella prima guerra mondiale con D'Annunzio, che ha dichiarato guerra praticamente a Fiume, che non aveva niente a che vedere con l'Italia, perché l'Italia non è mai stata in quei territori. Poi ha aggredito la Jugoslavia nel 1940, e poi il compagno D'Alema, tra virgolette, ha aggredito la Jugoslavia, la Serbia, i popoli slavi qualche decennio fa. Questi sono i dati che noi andiamo a vedere, verificare, e quindi stiamo tranquilli perché chi parla troppo per nascondere e i crimini commessi deve essere smascherato. Ecco, è evidente che quando noi parliamo della lotta contro la canaglia nazifascista, non possiamo, non vogliamo avere nessun rapporto con nessuno che non condanni preventivamente quanto è avvenuto in quel periodo, e quindi prima di chiederci a noi di avere dei colloqui, vogliamo che ci sia nero su bianco scritto il loro punto di vista e la loro condanna rispetto a questo. Dopodiché, effettivamente, quando parlava a suo tempo alle fratocchie il presidente Napolitano, diceva che l'Italia è nata dalla resistenza. Ecco, adesso, dopo tanti anni, da quelle famose lezioni che faceva le Fratocchie, il Napolitano, il Presidente della Repubblica Italiana, adesso dice che fa le commemorazioni del 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Ma finché noi siamo nati dalla resistenza ha un senso, se invece siamo nati nel 1961 significa una cosa semplicissima, significa che noi, l'Italia, anzi loro, non noi, loro, sono responsabili, si assumono la diretta eredità di quanto commesso, di tutti i crimini commessi dallo Stato italiano nei confronti di tutto il mondo e soprattutto nei confronti del popolo della penisola italiana. Non dimentichiamoci la diaspora veneta, non dimentichiamoci il fatto che a Fenestrelle hanno massacrato e poi diluito nella calce decine di migliaia di soldati del Regno delle Due Sicilie, e questi sono fatti, ne sono trovate. Non dimentichiamoci le guerre dichiarate, i tradimenti fatti dallo Stato italiano, e non dimentichiamoci neanche il fatto che questo Stato ha fatto le leggi razziali. Se noi diciamo che siamo gli eredi di tutto questo, si è soltanto da avere una profonda vergogna. Questo mi sembra che sia indubbio. Adesso cambiamo argomento e andiamo a vedere le elezioni amministrative che ci saranno fra qualche settimana, e vediamo, al di là che qualche un mese fa hanno fatto le feste, che non c'era poi granché di gente, perché io sono andato a vederle e a manifestare contro anche, hanno fatto la festa per il 150° dell'Unità d'Italia. Pensiamo che anche i più vecchi, i più anziani, si ricordino che l'Italia non è mai stata divisa come è divisa adesso, dopo il 45, perché prima del 45 c'era il cosiddetto Regno del Sud e poi c'era la Repubblichina di Salò, e l'Italia era divisa. Adesso l'Italia è divisa, ma non è divisa su piani territoriali per il momento, ma è divisa sul piano della coesione sociale, che non esiste più, e noi crediamo che il fatto delle elezioni amministrative possano, ecco, noi invitiamo tutti a non andare a votare, a dimostrare l'estremo disprezzo che abbiamo nei confronti di questo tipo di istituzioni che nulla hanno a che vedere con gli interessi del nostro popolo, ma noi siamo anche convinti che queste elezioni potrebbero essere la goccia che fa traboccare il vaso, la goccia che fa saltare la Seconda Repubblica. La Prima Repubblica è saltata nel 92, 93, 94, quando si è scoperto un altissimo tasso di corruzione all'interno delle amministrazioni, all'interno della politica italiana, e la magistratura ha messo in risalto questo per attaccare e annientare la Prima Repubblica. Che poi non si sia riusciti a trovare i responsabili, o comunque a trovare i responsabili in maniera definitiva, questo è un altro discorso, perché vediamo che l'attacco era sistematico a tutti, da Craxi a Andreotti a Mancino ai massimi manager industriali, eccetera, ed è crollata la Prima Repubblica. A quel punto, se in maniera abbastanza anomala rispetto alla politica italiana, o comunque alla politica presa a sé stante, vediamo che è venuto fuori Silvio Berlusconi ed è riuscito in qualche modo a rappresentare, ad essere l'espressione di nuovi ceti sociali, anzi io direi che addirittura non è neanche l'espressione di ceti o di coesioni sociali, ma è lui che ha costruito queste coesione, lui che ha costruito un sistema diverso, eccetera. E naturalmente lui l'ha fatto perché, come l'ha sempre dichiarato anche recentemente, ha detto: non c'è nessun male se io, facendo gli interessi del popolo italiano, faccio anche i miei interessi. Quindi lui giustifica tutto quello che ha fatto col fatto che sì, è vero che in parte fa gli interessi suoi, ma fa anche e soprattutto gli interessi del popolo italiano. Ecco, questo è lì che si sta a vedere. Non dimentichiamoci che la magistratura ha di fronte palese a tutti che è uno strumento politico che tende a influenzare o comunque a dirigere la politica italiana, e lo fa in un certo modo. Ecco, diciamo che c'è stata una modifica della magistratura, perché la magistratura, vi racconto degli episodi, quando negli anni 60 si studiava Gramsci, c'è la teoria del casamate, e il Partito Comunista di allora ha detto: signori, qui non si riesce a cavare un ragno dal buco, perché saremo sempre il secondo partito in Italia, bisogna tentare di impossessarsi di che cosa? Impossessarsi dei poteri dello Stato. E cosa ha fatto? Ha detto a tutti quanti, quelli che erano soprattutto nelle FIGC, studenti eccetera, di fare un discorso semplicissimo. I studenti, cioè, no, i studenti, quelli della Federazione Giovanile eccetera, dovevano entrare nella PS, e invece chi andava all'università doveva entrare in magistratura. E allora in quel periodo si è costituito Magistratura Democratica, che poi, ripeto, adesso ha cambiato e ha modificato, non obiettivo che è quello di condizionare la Repubblica, ma ha modificato, soprattutto ha modificato, si è modificato la struttura di chi era entrato in Magistratura Democratica, comunque negli anni 60-70. Non dimentichiamoci, per esempio, che è un fatto estremamente significativo che prima, negli anni 60, la PS era tutta quanta, diciamo così, i voti li dava alla destra. Nel 72, se andate a vedere i voti presi a Caserma Naruma di Milano della PS, hanno vinto i partiti di sinistra. Quindi l'infiltrazione e le mani, diciamo, cosiddette rosse sulla polizia aveva già artigliato nel 72, perché i risultati della caserma Naruma sono lì, si possono verificare. Ecco, questo è quanto è avvenuto, e quindi è il preambolo di questo. Noi dobbiamo, in questo momento è uno sforzo, è uno scontro titanico, per paragonare la Mengidu delle forze in campo a Milano, perché se a Milano Lassini, quello che ha scritto, che ha fatto il manifesto fuori le Brigate Rosse dalla magistratura, riuscisse a prendere una quantità di voti che, diciamo, piuttosto robusta e consistente, io penso attorno, che se lui riesce a prendere attorno a 20.000 voti, questa è la fine, il crollo e la sconfitta più totale della magistratura milanese, e si aprirebbero scenari nuovi, scenari estremamente interessanti. E siccome che questo Berlusconi lo sa, vedrete che difficilmente Berlusconi interverrà per fare un passo indietro alla Sini. Penso che si chiami così, e lui, sono convintissimo, prenderà più voti, una barca di voti, sarà il secondo votato dopo Berlusconi, e questo sarà, è certo. Ecco, la quantità di voti che prenderà questo personaggio saranno decisivi per lo scontro finale tra la magistratura e, diciamo così, e il berlusconismo, più che Berlusconi, il berlusconismo. È chiaro che tutti quanti, adesso ormai l'Italia è divisa tra chi è con Berlusconi e chi è contro Berlusconi. Ecco, dei grossi interventi a gamba tesa l'ha fatta anche la magistratura, che i reati contestati, soprattutto sul caso di El Maruk, cioè la cosiddetta Ruby, sono reati sciocchi, sono sciocchezze, perché rispetto al discorso sulla gravità penale. Ecco, adesso brevemente parleremo, perché ne abbiamo parlato in maniera piuttosto robusta, parleremo della Libia, di quanto sta avvenendo in Libia, cioè quanto sta avvenendo in Libia lo sappiamo tutti, l'aggressione della NATO, l'aggressione degli Stati Uniti e della Francia e dell'Inghilterra e dell'Italia contro il popolo libico è lì di fronte a tutti, quindi è inutile che stiamo a discutere, trovare se dovevano o non dovevano farlo. Si sono imbottigliati, qualche filosofo occidentale diceva che tutti i reazionari sono stupidi perché prima alzano una pietra e poi se la fanno cadere nei piedi. Ecco, noi siamo abbastanza soddisfatti di quanto del nostro attività, del nostro lavoro diplomatico per quanto concerne la Libia. Abbiamo ricevuto anche l'interessamento dell'Agenzia Nuova Russia, dove l'Agenzia Nuova Russia cita il nostro ministro degli esteri Demetrio Seralia per dire che al di là delle eccentricità del Veneto Serenissimo Governo, la posizione del Veneto Serenissimo Governo riguardo la Libia è una posizione seria che deve essere e sarebbe utile che fosse tenuta in considerazione, e questo è stato pubblicato sui siti e alla radio di Nuova Russia, e noi siamo soddisfatti del riconoscimento che abbiamo non solo da questo sito di Nuova Russia, ma siamo soddisfatti anche dal aver ricevuto incoraggiamenti da parte di altre organizzazioni che agiscono sul piano internazionale. Ecco, quando noi abbiamo lanciato la proposta di 10 punti che vado a leggere, noi crediamo che questi 10 punti siano validi, validissimi, e siano la base di partenza per riaggiustare alcune, cioè non solo alcune ma moltissime, quasi tutte le situazioni di contrasti e di conflitti sul piano internazionale. Allora leggo i 10 punti, che sono: primo, rispetto dei diritti umani fondamentali; 2, rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale di tutti i popoli; 3, riconoscimento dell'uguaglianza tra le razze e tra tutte le nazioni grandi e piccole; 4, non intervento e non interferenza negli affari interni di un paese; 5, rispetto del diritto di ogni popolo a difendersi sia individualmente che collettivamente; 6, astensione dall'uso dei patti di difesa collettivi che siano di beneficio agli interessi di una delle grandi potenze; astensione dall'esercitare pressioni su un altro paese; non esercitare atti o minacce di aggressione contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di un popolo; 8, soluzione di tutte le dispute internazionali con mezzi pacifici, come negoziato, conciliazione, arbitrato e accordi giudiziari; 9, promozione di mutuo interesse e cooperazione; 10, rispetto della giustizia e degli obblighi internazionali. Questi 10 punti sono 10 punti importantissimi, appartengono alla conferenza di Bandung, che credo che dovrebbe essere presi seriamente in considerazione da tutte le cancellerie. Ecco, con questo vi saluto, vi auguro una buona giornata e ci risenteremo a breve.